Mi sono un po' interrogato su questa ultima ora, perché di solito quando si parla di ultima ora e anche e soprattutto dell'Anticristo si pensa a qualcosa che sta di fronte a noi nel futuro, collegato appunto alla parusia, all'imminenza della parusia. Invece oggi, anche in forza di quello che dice la lettera, che collega l'ultima ora alla presenza dell'Anticristo, cioè di chi nega il fatto che Gesù Cristo, che Gesù è il Cristo, mi pare di capire che è cominciata al momento in cui Cristo è apparso, così come abbiamo ascoltato anche nella profezia del vecchio Simeone, che appunto questo bambino è un segno contraddetto, e quindi appunto fin dal suo apparire il Cristo è contraddetto, Nerode che lo vuole uccidere, e poi appunto nella fondamentale contrarietà di tutti coloro che non lo hanno accolto e si sono scandalizzati, lo hanno considerato un bestemmiatore in quanto si identificava con il Cristo. Ecco, quindi insomma alla fine mi sembrava che questa ultima ora sia una ultima ora molto molto dilatata, appunto che è iniziata alle nostre spalle e continua nel nostro presente e continuerà fino appunto alla venuta del Signore.
Dito il discorso della prima lettera a Giovanni su questi che sono usciti di mezzo a noi ma non erano dei nostri, no? Questo essere dei nostri, caratterizzato dal rimanere con noi, quindi in una comunione, ma anche in una professione di fede, in una confessione, ecco. E poi invece nel prologo il discorso era più tra i suoi, ecco, di questo verbo che non è stato accolto, però chi lo accoglie poi, ecco, diventa figlio di Dio, generato da Lui. Ma c'è anche lì questo noi. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E quindi è questo essere in comunione, essere appunto una comunità, una fraternità generata dalla sua venuta, ma che in un qualche modo deve poi mantenersi, ecco, custodirsi, proprio nella confessione di fede intorno a quel Figlio di Dio, Verbo fatto carne, che dà la vita eterna.
La parte centrale del prologo del Vangelo di Giovanni sottolinea, mi sembra, l'aspetto del Verbo come la luce vera, che era e che, dice il versetto 9, propriamente era veniente nel mondo, era la luce vera. Poi spiega in che cosa consiste la verità di questa luce, illumina ogni uomo, e poi aggiunge che era veniente nel mondo, era nel mondo, ma si avvicinava al mondo sempre di più fino al versetto 11, venne tra i suoi. E a quel punto si descrive subito una situazione di discriminazione, perché a quel momento alcuni accolgono e altri non accolgono. è quello che abbiamo visto nella prima lettura. Alcuni negano e alcuni confessano. Negando il Figlio si nega il Padre, negando il Padre si nega il Figlio, confessando il Figlio si confessa il Padre. E naturalmente, chiamando Dio Padre, includiamo che abbia il Figlio con sé. Ora, questa situazione di accoglienza e non accoglienza, penso che non dobbiamo subito riferirla alla venuta di Gesù di Nazaret in mezzo a noi. Credo che sia preferibile pensare che il fatto che la luce vera che era nel mondo fosse veniente e la venuta di questa luce vera sia già presente nella storia della salvezza, nell'antica alleanza. Tante volte, in diversi modi, penso che quella luce vera abbia visitato il suo popolo, sia venuta tra i suoi. Potremmo rileggere in questo senso tutto l'Antico Testamento. Pensiamo, per esempio, alla grande scena dell'uccisione di Caino, da parte di Caino di Abele. È già la luce vera che viene respinta, non viene accolta. Si può riguardare così tutta la storia dell'alleanza con Abramo, con Mosè, con Davide, i profeti perseguitati. Possiamo pensare per esempio a Geremia, che avverte il popolo che occorre arrendersi perché arrivano i Caldei e per questo viene imprigionato, respinto. Non gli credono, non lo hanno accolto. Questo verbo viene respinto, rigettato, ma a quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. E questo mi sembra veramente il punto di svolta. Cercavo di dirlo anche nell'Eucaristia di domenica, parlando della venuta in mezzo a noi di Gesù di Nazaret, cioè il fatto che Dio si presenti come Figlio in realtà implica già questo fatto che ciascuno di noi diventa figlio, riceve il potere di cambiare stato di vita, diviene figlio nel Figlio. E la cosa molto bella mi pare che sia che quindi a questo punto, quando noi leggiamo il versetto 14 e il Verbo si fece carne, ovviamente ci facciamo delle domande, penso. Quando? Quando il Verbo di Dio si è fatto carne? Io penso, come cercavo di dire prima, nell'arco della creazione di cui si parla in questo testo e della storia di Israele. Ma poi, se veniamo al contesto liturgico in cui noi stiamo celebrando questo testo, ovviamente al momento del parto della Vergine. Però la nostra così prossimità anche all'Oriente cristiano ci ricorda che il momento in cui inizia a farsi carne è il momento del concepimento, quindi è il momento dell'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria. Questo versetto diventa molto bello e ha tanti significati, ha tanti riferimenti. Israele, l'annunciazione, la nascita da, natalizia del Signore Gesù, ma forse non è ancora detto tutto, perché dire a questo punto, dopo aver parlato del dono di diventare figli di Dio, che il Verbo si è fatto carne, forse vuol dire più semplicemente che quando noi crediamo il Verbo si fa carne. Questo sembra essere il punto. Nel momento in cui noi entriamo nell'accoglienza di quel Verbo che si avvicina sempre più e diciamo di sì, acconsentiamo, è il momento per noi dell'annunciazione, è il momento per noi della nascita, del parto, è il momento in cui diventiamo figli. E sotto questo aspetto è molto bello che dica: e piantò la sua tenda tra di noi. Questo noi, che è la prima volta che viene così enfaticamente presentato in questo passo. Pensate a noi qui adesso. Pianta la sua tenda tra di noi. Questo prologo, naturalmente, infinitamente ricco, non si smette mai di contemplarne la bellezza, la profondità, ma a un certo punto ci descrive, ci sorprende, parla di noi adesso qui. Molti anticristi e pochi che lo confessano, che lo accolgono, che diventano figli, che si rallegrano, che vedono, anzi, come vedevamo nei giorni scorsi, contemplano. Contemplammo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Ma tutto questo nella nostra carne, nella carne delle nostre persone, nella nostra umanità. Non andiamo solo remotamente a pensare al grembo virginale di Maria. Il grembo virginale di Maria siamo noi adesso, qui. Certo che fa paura intendere così, ma è molto bello, è molto consolante, è molto illuminante. È la cosa vera, è veramente la cosa vera questa. E cioè, come dice Sant'Ambrogio, che ognuno che crede diviene la madre di Gesù. Ognuno che crede, diventando figli, diventiamo quel grembo virginale. E possiamo quindi reimmettere nel mondo e nella storia Gesù. È la nostra funzione materna e paterna mettere in quell'ultima ora della storia un verbo di vita, un seme di vita e di resurrezione.